iperconnessi e in disaccordo con tutti.
Ci sono ragazzi che hanno una media di 2 o 3 ore. Poi in questi anni ci sono stati 2 al massimo 3 situazioni che ho osservato io, dove ho visto anche delle medie di 12, 13, 14 ore. Delle volte figurano 7 ore di TikTok o da un'altra parte magari 6-7 ore di Instagram.
Immagini terrificanti per intrattenere.
In alcuni casi sono i ragazzi che chiedono aiuto e chiedono immediatamente di condividere. Lo fanno anche loro, lo facciamo anche noi come scuola, in alcuni casi lo facciamo solo noi, la questione con i genitori. A quel punto vengono organizzati degli incontri, in certe situazioni è la famiglia a mettere dei blocchi, a cercare delle soluzioni, a trovare delle alternative. In altre situazioni, che sono al momento 2 o 3 negli ultimi anni che ho registrato, hanno dovuto far intervenire degli specialisti del settore.
Cantami Oliva dello sciame digitale.
Il cambiamento è palese, per cui se prima spesso mi confrontavo con ragazzi assonnati, lenti nei ragionamenti, assenti, poco partecipi, nell'immediato, da quello che osservo io, tutto questo viene a mancare, per cui mi ritrovo un ragazzo che sorride e un ragazzo sicuramente molto più attivo e disposto al dialogo, e allo stesso tempo poi questo si vede sui risultati scolastici.
Dove il wifi non arriverà mai,
telefonino da strumento di comunicazione a strumento di distrazione, se non addirittura di dipendenza, anche perché negli anni è diventato sempre più intelligente o smart, almeno così si dice, con funzioni ben oltre le chiamate o i messaggi SMS, dipendenza e abusi principalmente riguardo alle piattaforme social. Possono toccare tutti, ma ultimamente se ne parla soprattutto per quel che riguarda i giovani e il loro uso dello smartphone, e del tema se ne è occupato mercoledì mattina il Consiglio degli Stati. Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi dal centro media di Palazzo Federale, con in regia Dario Lanfranconi, a gestire lo studio Mirko Toppano, al microfono Luca Fasani. Telefonini, si diceva, ben presenti ormai in quasi tutti gli ambienti, e ne discutiamo con 2 ospiti, entrambi consiglieri nazionali ticinesi, per una politica più restrittiva, Giorgio Fonio del Centro. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a chi ci ascolta.
Per più prudenza verso i simili interventi, il leghista Lorenzo Quadri. Buongiorno.
Buongiorno anche da parte mia.
Ecco, prima di entrare nel merito, voglio proporvi l'intervista di Dario Lanfranconi a Giacomo Richina, educatore per il sostegno pedagogico in varie sedi di scuola media in Ticino, ed era sua la voce che abbiamo sentito in copertina. Ma sentiamo la sua testimonianza, nessuna pretesa scientifica, ma le sue osservazioni dirette nel lavoro quotidiano sull'uso di telefonino e social da parte degli adolescenti.
Per quanto concerne il rapporto che hanno i ragazzi con i social media, è un qualcosa di molto individuale, che cambia chiaramente da persona a persona e da ragazzo a ragazzo. Quello che posso dire è quello che è cambiato rispetto al mio tipo di lavoro. Negli ultimi 4-5 anni l'utilizzo del telefono è diventata una tematica centrale proprio in termini di prevenzione alla salute. Rispetto ai ragazzi, quello che posso dire è un attimo come si sviluppano spesso i confronti. Diciamo che il punto di svolta, il cambiamento, è quando io negli incontri individuali chiedo ai ragazzi, chiaramente spiegandogli che è nella loro libertà e nella loro scelta, che guardiamo il resoconto. E qua ci sono di solito 3 tipi di risposte. C'è il ragazzo che mi dice che da tanto che non lo guardava, c'è il ragazzo che mi risponde che non l'ha mai osservato, e in alcuni casi ci sono ragazzi che mi dicono che non sapevano meno dell'esistenza.
E cosa emerge da questi resoconti di utilizzo dei telefoni?
A quel punto il dato oggettivo, sia per il docente, per l'operatore del sostegno, ma diventa un dato oggettivo anche per il ragazzo. I dati che osservo cambiano. Ci sono ragazzi che hanno una media di 2 o 3 ore, e da quello che mi dicono loro è perché hanno dei blocchi. Diciamo che sui 12 allievi che seguo, la metà dei ragazzi che seguo ha un utilizzo che va tra le 6 e le 9 ore al giorno. Già in questi casi c'è chi chiede d'aiuto. Poi in questi anni ci sono stati 2 al massimo 3 situazioni che ho osservato io, dove ho visto anche delle medie di 12, 13, 14 ore.
In questo senso, quali sono le app più utilizzate?
Quando guardiamo, delle volte figurano 6 ore di TikTok, 7 ore di TikTok o da un'altra parte magari 6-7 ore di Instagram. Dalla mia osservazione, queste sono di solito i social che vengono più utilizzati.
Pensando che i ragazzi di norma in classe non utilizzano il telefono, viste le ore di utilizzo, se ne può quindi dedurre anche un uso notturno?
Sono gli stessi ragazzi ad ammettere, e delle volte sono anche i compagni di classe a segnalare che continuano a ricevere messaggi tardi, già successo anche questo, e dunque sono preoccupati per il compagno, perché chiaramente anche per loro è evidente che non dorme. E in queste situazioni registriamo anche noi che il ritmo regolare tra veglia e sonno chiaramente viene a mancare.
Abbiamo parlato finora più che altro di quantità di utilizzo, ma quanto sono coscienti i ragazzi anche dei pericoli che si possono incontrare in questi ambienti virtuali?
Da una parte osservo dei ragazzi che sono sensibili, che sono preoccupati e che hanno paura e dunque sono attenti. Allo stesso tempo, durante i nostri incontri, quando tematizziamo potenzialmente tutti quelli che sono gli aspetti pericolosi, i contenuti pericolosi che sono, sappiamo, si muovono su più aree all'interno di quello che è la dimensione dei social, delle volte nelle situazioni un po' più fragili il rischio che tutta una serie di comportamenti potenzialmente a rischio vengono un po' distorti rispetto a quelle che possono essere poi le conseguenze o le gravi conseguenze che possono comportare. Poi è successo in alcune esperienze che si pensa che sia assistito a una possibile emulazione, e chiaramente poi i ragazzi, sia che ci fosse dell'intenzione sia che non ci fosse dell'intenzione, si sono trovati in delle situazioni spiacevoli.
Era Giacomo Richina, educatore per il sostegno pedagogico, che ci ha parlato anche del quante ore un giovane può passare giornalmente al telefonino. Voi questa statistica, questa cifra la conoscete per vostro uso personale, Giorgio Fogno?
No, personalmente non ho il dato preciso, ma posso comunque confermare che passo molte ore al telefono, però questo credo non sia un elemento che possa essere paragonato, anche perché si parla nel caso specifico di quelle che sono le tematiche che stiamo affrontando della protezione della salute dei bambini, quindi mi verrebbe quasi da dire che i danni su Giorgio Fogno sono già stati fatti, quindi il Giorgio Fogno che oggi conosciamo è il Giorgio Fogno di adesso, quindi non è che il mio uso attuale dello smartphone possa compromettere ulteriormente eventuali mie difficoltà.
Lorenzo Quadri.
No, anch'io non ho idea, ma lo uso principalmente per telefonare, eventualmente per la posta elettronica, sui social trascorro molto poco tempo.
Viste le situazioni menzionate nell'intervista, prima di approfondire e discutere proposte concrete, secondo voi un intervento legislativo è utile? Si giustifica? Giorgio Fogno.
Io credo che un intervento legislativo si giustifichi proprio perché la situazione attuale è totalmente sfuggita di mano. Io e nei mesi che abbiamo iniziato a discutere di questo tema ci siamo proprio accorti che le famiglie, che di per sé sono coloro che hanno la responsabilità di gestire la situazione degli smartphone dei propri figli, alle famiglie sfuggita di mano, e quindi sono le stesse famiglie che oggi chiedono sostanzialmente un intervento allo Stato, perché potrei portare l'esempio di una classe di prima media dove hai 20 ragazzi, il primo giorno di scuola media 10 hanno lo smartphone e 10 non ce l'hanno. Entro la fine della prima media probabilmente di quei 10 che non avevano lo smartphone 8 avranno lo smartphone, e quegli 8 sono i primi 8 che sono stati spinti da una società che è cambiata e probabilmente i loro genitori non volevano darglielo, e rimangono poi gli ultimi due alla fine prima o poi cederanno sotto l'impulso di una società che ti impone, così come pensate, di dare lo smartphone al proprio figlio. Quindi le famiglie stesse ci dicono: aiutateci a fermare questo fenomeno che sta creando tutta una serie di difficoltà ai nostri ragazzi.
Lorenzo Quadri, sulla necessità di un intervento legislativo?
Ma dipende che tipo di intervento legislativo. Allora, se l'intervento legislativo deve essere, non so, un divieto di accesso ad esempio ai social per persone inferiori ai 16 anni, per giovani inferiori ai 16 anni, come è conosciuto in alcuni, diciamo, se ne sta discutendo in una quarantina di paesi, è stato introdotto in Australia ad esempio, sarei molto scettico su questo tipo di divieto, per il semplice fatto che ecco, anche l'utilizzo dei social non è solo negativo, può anche avere degli aspetti positivi. I social sono anche informazione, possono essere partecipazione, sostegno, eccetera. Quindi proprio il caso dell'Australia, che in dicembre ha introdotto questo divieto di utilizzo dei social per minori di 16 anni, ecco, se la salute in generale dei giovani si è migliorata con questo divieto, ancora non si sa. Quello che è emerso da uno studio recente è che molti adolescenti hanno perso anche l'accesso a notizie e informazioni che poi non hanno sostituito con un'altra fonte. Quindi secondo me non va demonizzato tutto.
Ecco, sull'Australia ci torniamo, però Lorenzo Quadris, se guardiamo ai sondaggi, in Svizzera un intervento legislativo in materia viene plebiscitato. È appena uscito un sondaggio Sotomo, l'88% degli interpellati vuole proibire i telefonini a scuola. L'84% vuole escludere i minori di 16 dalle piattaforme social e il 71% è d'accordo per proibire TikTok. Lorenzo Quadri, visto il clima, il Parlamento finirà per fare qualcosa, diventa difficile resistere a una simile pressione.
Ma anche queste indagini vanno poi prese per quello che sono. Comunque degli interventi sono in prospettiva. Quello che posso dire è che ad esempio, esprimendosi su un divieto dei telefonini al di sotto dei 12 anni, il Consiglio federale ha preso una posizione estremamente negativa su questa ipotesi, dicendo, cito: un divieto costituisce una grave ingerenza nell'autonomia educativa dei genitori, poi si pongono tutti i problemi di attuabilità, le possibilità di aggirare, eccetera. Quindi quando si introduce un divieto bisogna poi anche essere in grado di farlo rispettare, altrimenti diventano quelle norme simboliche per dire abbiamo fatto e in realtà non cambia niente. Ecco, per quel che riguarda invece l'accesso ai social, anche lì il Consiglio federale deve attuare un paio di postulati e in questi postulati, afferma il Consiglio federale, esprimerà le sue valutazioni, ecco, su un divieto di questo tipo. Io comunque penso che il tema sia principalmente deve essere in prima linea di competenza di competenza delle famiglie, perché quando lo Stato comincia a introdurre divieti comportamentali io comincio anche a sentire puzza di bruciato, no? C'è chi dice che allora vietare i social perché ci sono dei problemi sarebbe come introdurre divieti di circolazione perché accadono gli incidenti. E bisogna pensare anche un'altra cosa, che oggi come oggi, ecco, i giovani devono prepararsi alla vita adulta e la vita adulta non può essere fatta di assenza digitale, deve essere fatta di autocontrollo digitale, ed è questo che bisogna insegnare più che l'astinenza digitale. Non si può paragonare il social col fumo, con l'alcol, a mio giudizio.
Giorgio Fogno, la questione dei telefonini per i dodicenni o i minori di 12 penso arrivava da lei questa, dove sì, il Consiglio federale ha detto di no. Però in Parlamento si è detto non mancano mozioni postulate in materia, è stata anche lanciata un'iniziativa popolare che comunque non menziona esplicitamente i giovani. Allora come mai finora abbiamo visto così poco da Berna, visto che c'è tutto questo attivismo?
Ma innanzitutto è importante dire che i primi studi sulle conseguenze sui giovani stanno arrivando adesso, perché di fatto non è tanti anni che possediamo uno smartphone, e soprattutto le prime generazioni nate con gli smartphone sono quelle che oggi ci forniscono sostanzialmente i dati per capire quali sono gli effetti di un utilizzo precoce degli smartphone. Poi vi è anche comunque tutta una questione che in Svizzera è molto sentita, in particolare dalla politica federale, della libertà dell'individuo di potersi autodeterminare. Quindi ogni qualvolta si pensa all'introduzione di un divieto, questo genera una sorta di resistenza da parte della Berna federale. Però in questo senso quello che sta emergendo adesso in modo molto chiaro dal mondo scientifico, dal mondo medico, dai pediatri, da chi si occupa della salute dei bambini, è che oggi la questione dello smartphone, perché quando si parlava del divieto, che è una proposta che ho introdotto io, dello smartphone si parla del divieto fino ai 12 anni, ma perché abbiamo chiesto di vietare lo smartphone al di sotto dei 12 anni? Proprio perché oggi il mondo scientifico ci dice che l'utilizzo dello smartphone al di sotto dei 12 anni crea dei problemi di salute. Quindi siamo passati sostanzialmente, ed è questo che è cambiato, da un problema educativo a un problema di salute pubblica. E quindi è un po' come quando era successo, io non c'ero ancora, quando si è introdotto il divieto dell'alcol al di sotto dei 18 o dei 16 anni, o il divieto del tabacco, e probabilmente anche lì le grandi multinazionali del tabacco dicevano che il tabacco non faceva poi così male. Anche oggi sul telefonino, in realtà noi parliamo poi però dello smartphone, noi diciamo che alla stregua di quelle tabacco o alcol, l'utilizzo precoce dello smartphone crea dei problemi di salute ed è per quello che chiediamo di vietarlo. Le difficoltà ci vorranno anni, probabilmente ci vorranno dei rifiuti, ma io credo che la strada prima o poi sarà quella di comprendere quelli che sono oggi gli effetti comunque devastanti. Poi ci torneremo. Vietare lo smartphone sotto i 12 anni non vuol dire però negare l'importanza dell'uso di questa tecnologia, perché la società, e sono d'accordo anch'io con Lorenzo Quadri, comunque è cambiata. Oggi lo smartphone fa parte della quotidianità.
Come Giorgio Fogno, la situazione però fosse così chiara, il Consiglio federale non ci direbbe che questo rapporto sull'uso dei social sotto i 16 anni arriverà solo nel secondo o terzo trimestre del 2027.
Ognuno pone in testa le proprie urgenze e i temi che ritiene prioritari, probabilmente per il Consiglio federale in questo momento, o per chi per il Consiglio federale poi si occupa di elaborare le risposte, le prese di posizione, questo tema non risulta essere così prioritario. Il sondaggio che ha citato lei, dopo è vero che i sondaggi bisogna sempre prenderli con le pinze, perché poi quando si tratta poi di attuare delle misure anche la riflessione delle persone può cambiare, ma il sondaggio che ha citato lei e quella che è la vita comune ci fa dire che per la società invece oggi nel 2026 l'utilizzo degli smartphone ai giovani è qualcosa di assolutamente grave. E poi ci si dimentica probabilmente di citare oggi quelli che sono anche le conseguenze dell'uso di questi strumenti tra i giovani. Un quarto dei giovani, parliamo della fascia circa 12-14 anni, ha ricevuto offesi o insulti online. Quindi qua, e gli insulti online sono attraverso i social, attraverso WhatsApp, ma con l'utilizzo dello smartphone. E il 10% di questi giovani ha ricevuto è stato avvicinato ripetutamente con intenti sessuali in rete. Ma perché cito questi dati? Semplicemente per questo. Perché i giovani, e parliamo di bambini più che giovani, non sono ad oggi preparati all'utilizzo di questi strumenti, ed è per questo che sono d'accordo con prepariamoli all'utilizzo e poi glielo consegneremo, ma dare questo strumento a in tenera età, pensate che le direttive del Dipartimento Educazione e Cultura del Canton Ticino e Lorenzo Quadri, capo di Castero delle scuole a Lugano, con queste direttive sostanzialmente il DEX di Marina Carobbio ha certificato la possibilità di portare lo smartphone alle scuole elementari. Cioè ci rendiamo conto che oggi un bambino di quarta, quinta elementare può avere lo smartphone, basta che ce l'ha in cartella spento.
Lorenzo Quadri, chiamato in causa anche come responsabile delle scuole comunali a Lugano, cioè limiti meno gravi delle proibizioni.
Ma allora, per quello che riguarda i bambini delle scuole elementari, bisogna pensare che poi i primi a protestare quando vengono introdotti questi divieti sono poi i genitori, che vogliono sapere in ogni momento dove si trova il figlio, vogliono poterlo comunque raggiungere in qualsiasi momento in caso di necessità, e c'è il problema che oltre agli smartphone ci sono anche smartwatch e altri dispositivi di questo tipo che sono richiesti dalle famiglie, no? Quindi bisogna anche tenere presente questo aspetto. Confermo che a Lugano, ma già da tempo, prima che venisse emessa questa direttiva del DEX, comunque il telefonino doveva essere spento e nella cartella. Adesso la differenza è che invece di essere nella cartella deve essere consegnato, ma alla fine di per sé in pratica non cambia granché. Per arrivare alla domanda, allora io qui cito Anna Locher, che è una esperta di diritti dei bambini e di politica di UNICEF Svizzera e Liechtenstein, che ha pubblicato su l'NZZ un contributo proprio su questo tema, che ho trovato abbastanza interessante, no? E cosa dice? Lei dice che in realtà il vero, diciamo, problema dei social è come sono costruiti, no? Quindi sono degli algoritmi che potenziano i contenuti, che generano visualizzazioni, anche se questi contenuti sono di per sé nocivi, e ci sono poi le funzioni come quella che permette di scrollare all'infinito, che servono per mantenere la persona attaccata il più lungo possibile allo schermo, e dopo arrivano questi pop-up pubblicitari e l'obiettivo è quello, è diciamo massimizzare il tempo di consumo, no? E quindi dice questa esperta, ecco, che in realtà il vero tema non è tanto l'accesso ai social media dei giovani, ma il modo in cui i social media sono costruiti. E quindi la conclusione è: lo spazio digitale non diventa più sicuro escludendo i bambini, diventa più sicuro conformandolo diversamente, no? Ecco, quindi questo credo che deve essere un tema di riflessione, cioè la via corretta è vietare l'accesso ai social, ai giovani fino a 16 anni e poi dai 16 anni via allo sbaraglio, e quindi col rischio oltretutto di un effetto rebound, come si suol dire, quindi col rischio di renderli magari ancora più attrattivi, no? Perché si sa che vietando una cosa, soprattutto ai giovani, si sa poi qual è l'effetto, di rendere ancora più attrattiva. Ecco, la soluzione è il divieto, oppure cercare di il divieto d'accesso, o cercare di, ecco, introdurre delle norme che regolino come deve essere l'architettura di un social che viene proposto ai giovani, perché, ripeto quello che ho detto prima, i social non sono solo abuso, possono anche essere un uso costruttivo. Escludere i giovani dai social comunque può anche comportare la loro esclusione da opportunità di formazione, informazione, sostegno, partecipazione. Ecco, c'è anche questo aspetto positivo che comunque va considerato, e un divieto potrebbe anche peggiorare le disuguaglianze, perché va a colpire quei minori che per confronto, informazione dipendono maggiormente proprio da questi social.
Ecco, Lorenzo Quadri, mercoledì mattina al Consiglio degli Stati è stata appunto accettata la mozione della consigliere degli Stati lucernese del centro, la signora Andrea Kmür-Schönenberger, che vuole appunto intervenire contro questi meccanismi fatti apposta per incollare agli schermi, per far consumare i giovani, e non solo loro, diciamo. Cioè, se non si interviene, sarà il mercato ad occuparsi dei giovani.
Ma io spero che si possa anche intervenire, ma il mercato, i giovani hanno una famiglia, e il ruolo educativo della famiglia penso che debba comunque rimanere centrale, e non può essere delegato né allo Stato sotto forma di divieti, né alla scuola sotto forma di compiti ulteriori. E aggiungo un altro elemento, già che siamo qua. Io ricordo che quando, ai tempi del non tanto lontani, del dibattito sull'iniziativa popolare 200 franchi bastano, uno dei temi che era emerso era la caterva di profili social gestiti dall'SSR, e l'argomento era: beh, ma questi profili social sono necessari per raggiungere i giovani, perché i giovani si informano tramite questi canali, no? E adesso le stesse persone che dicono che, ecco, questi social dell'SSR sono necessari per raggiungere i giovani, adesso, vietiamo. Ecco, quindi forse un po' di coerenza ogni tanto non sarebbe male.
Giorgio Fogno voleva rispondere.
No, perché è interessante la riflessione che fa il collega Quadri, ma evidentemente i giovani che si volevano raggiungere sono i giovani che avevano diritto di voto fase. Anche perché non è propaganda politica, ma certo, la legge sui diritti politici prevede che a votare siano i maggiori di 18 anni. Ma però
non ci si può informare.
Però è anche importante sottolineare una cosa, e anche qui secondo me è un elemento centrale nell'educazione all'utilizzo di questi strumenti. Oggi, quando si parla di informazione, è anche importante sapere che spesso i giovani oggi si informano sui social network, questo è vero, ma è anche vero che i social network sono spesso piattaforme dove vengono generate fake news, e sappiamo anche che una fake news letta sui social network ha 7 volte di più la velocità di penetrazione nel raggiungere la popolazione che una notizia letta o ascoltata o vista sui media, chiamiamoli tradizionali. Quindi in questo senso credo che sia comunque anche problematico quello di insistere sull'utilizzo dei social network per i ragazzi o le ragazze al di sotto dei 16 anni, in questo senso.
Ecco, Giorgio Fogno, su questo Lorenzo Quadri ci ha parlato prima dell'Australia. Allora, sono stati disattivati quasi 5 milioni di profili di minori di 16 anni, ma secondo una ricerca, 4 mesi dopo, il 61% di chi fra i 12 e i 15 anni era iscritto ad un social ha ancora accesso a queste piattaforme. Certi abusi si sono spostati su siti, diciamo, meno controllati. Non è ancora chiaro se comportamenti e saluti dei giovani sono migliorati, però il 59% degli adulti è soddisfatto. Allora, simili divieti, magari più che risolvere i problemi, aiutano gli adulti ad intervenire senza impegnarsi troppo, senza dover dare il buon esempio e cambiare le loro abitudini.
Ma guardi, oggi sappiamo che in Svizzera circa il 10% dei giovani tra gli 11 e i 15 anni presenta un utilizzo problematico dei social media, e la maggior parte di questi ragazzi che hanno questi, mostrano questi sintomi problematici sono ragazze, proprio perché i social media ti vendono spesso dei modelli alle quali soprattutto le ragazze si ispirano, con conseguenze poi proprio sulla loro salute. Pensiamo a problemi come l'anoressia, come la bellezza, come il voler apparire, che ti portano poi a vivere delle conseguenze personali molto difficili. L'Australia è stato, penso, il primo stato a introdurre il divieto dei social media sotto i 16 anni. Confermo, analizzando quello che hanno fatto, ascoltando anche gli esperti, è perfettibile, ci sono delle difficoltà. Pensiamo soltanto al controllo degli accessi, al controllo dei dati dei giovani, ci sono tutta una serie di questioni che non funzionano ancora, ma non per questo il sistema deve essere buttato via, semplicemente deve essere migliorato. Quello che oggi noi abbiamo, lei lo ha detto molto bene, non sappiamo se la salute dei bambini è migliorata. Quello che però sappiamo, e quello oggi lo sappiamo in modo molto chiaro, è che la salute dei bambini che utilizzano precocemente gli smartphone e soprattutto i social media è peggiorata, con conseguenze come il disturbo dell'attenzione, l'insonnia, la socializzazione, e chi più ne ha più ne metta. Quindi io credo che adesso filosofeggiare su quelle che sono i risultati di quanto ha fatto per esempio l'Australia sia veramente il cercare un motivo per non fare qualcosa anche nel nostro paese. Il nostro paese può ispirarsi a quello che hanno fatto gli altri e fare poi qualcosa di meglio per la protezione dei giovani. Poi lo ha detto prima Lorenzo Quadri e mi trovo perfettamente d'accordo, la responsabilità è dei genitori. Cioè, chi compra lo smartphone al bambino di 12 anni non se lo compra da solo, c'è un genitore che glielo compra con magari l'abbonamento dell'azienda di telefonia mobile, che addirittura fanno gli abbonamenti per i bambini che costa anche di meno. Sì, però i genitori oggi ce lo dicono in modo molto chiaro, non ce la fanno più, ed è per questo che un intervento politico è assolutamente necessario per cambiare anche qualcosa di culturale nella nostra società.
Però, Giorgio Fogno, per citare le parole di un esperto, con la proibizione si protegge provvisoriamente, mentre la competenza ci protegge per tutta la vita. Quindi non si rischia di evitare la possibilità di prevenire con la proibizione.
Infatti io farei entrambe le cose, proibire sotto i 12 anni lo smartphone, sotto i 16 anni l'utilizzo di social media, e parallelamente aumentare quelle che sono le competenze digitali dei nostri ragazzi.
Lorenzo Quadri?
Ma non vedo bene perché le due cose dovrebbero essere associate, nel senso che è giusto, la competenza digitale è un tema anche a scuola, visto che si citavano le scuole, non implica necessariamente un divieto che non si sa poi alla fine quanto venga rispettato, quanto possa essere aggirato. Beh, si è ben visto, soprattutto nel digitale è molto facile poi aggirare i divieti, le famiglie chiedono, però poi sono anche le prime a magari a venire incontro a richieste di avere il telefonino, di avere accesso ai social. Poi questi discorsi che si sentono adesso io non è che voglio fare l'avvocato d'ufficio dei social, ci mancherebbe, ma questi discorsi che si sentono adesso sull'abuso dei social media si sentivano un po' di anni fa sulla televisione, anche lì si diceva qua vietiamo l'uso della non più di mezz'ora al giorno di televisione ai ragazzi, tutte queste storie qua. Poi sono arrivati i videogiochi, anche lì stessa questione, perché anche questi poi possono generare dipendenza. Adesso si parla dei social, ecco, alla fine io non credo che i problemi si risolvano vietando le cose, ma si risolvono con la consapevolezza, senza poi considerare anche un altro aspetto. Allora, per verificare effettivamente i limiti di età, poi cosa succede? Che questi social dovranno poi richiedere tutta una serie di informazioni diciamo approfondite, documenti identitari, riconoscimento facciale, eccetera. Sono poi tutti dati che finiscono in pasto alla rete e poi non si sa bene che uso poi ne verrà fatto o che abuso ne verrà fatto, no? Quindi bisogna anche considerare, penso, questi aspetti secondari.
Lorenzo Quadri, però, come c'era la televisione dei ragazzi, dovrebbero esserci anche i social dei ragazzi, nel senso una versione light, magari con limiti di tempo, di orario.
Potrebbe essere un'opzione, piuttosto che non sta a me inventarmi cose di questo tipo, ma piuttosto che inventarsi divieti categorici, che ripeto, questi. Ma ci scommetto quello che volete, che questo diventa, come dimostra il caso australiano, diventa un divieto simbolico, così la politica dice di essersi lavata la coscienza e poi, senza aver risolto il problema, si risolve il problema degli adulti alla fine, ma non quello dei giovani. Bisogna anche pensare una cosa: se dietro l'abuso di social ci sono aspetti di fragilità legati alla situazione scolastica, al contesto familiare, a fragilità psicologiche, non è che vietando i social si risolve.
Giorgio Fogno, brevemente, siamo in chiusura, ma abbiamo chance noi come Svizzera di imporre qualcosa a queste mega piattaforme globali?
Io credo di sì, anche perché se non lo dovesse fare la politica federale, alla fine in qualche modo lo farà il popolo. Adesso stiamo raccogliendo le firme per l'iniziativa Internet, che si concentra principalmente su quelle che sono le big tech nella gestione degli algoritmi, che oggi influenzano non solo le nostre scelte, quali consumatori, quali giovani, ma anche nel processo democratico. E poi successivamente, probabilmente anche già in quella situazione, la popolazione, io sono fiducioso, che darà ragione. La politica però dovrà reagire a questa problematica. Io non credo che sia una questione di lavarsi la coscienza, io credo che sia veramente da parte delle famiglie, da parte della scuola, ma anche da parte dei giovani stessi, un grido d'allarme in una situazione che c'è oggettivamente sfuggita di mano. Io lo dico anche da genitore, posso garantirvi che non consegnare lo smartphone ad oggi al figlio più grande che ho non è un esercizio facilissimo.
Ecco, un tema che ci accompagnerà anche in futuro, anche in Parlamento, visto che appunto si diceva il Dipartimento degli Interni pubblicherà un rapporto sulla questione dei social ai minori di 16 anni il prossimo anno, poi è finita la procedura di consultazione al Dipartimento dell'Ambiente, Trasporti, Energia e Comunicazione, dove si sta rivedendo la nuova legge sulle piattaforme di comunicazione e i motori di ricerca. Ringrazio i nostri ospiti, ringrazio il pubblico all'ascolto. Modem torna domani.